Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Col lume celeste, Signore, previenici sempre e dovunque, affinché contempliamo con sguardo puro e accogliamo con degno affetto il mistero di cui Tu ci hai voluto partecipi, per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, questa sera ascoltiamo Padre Carlo Dallari, che è venuto da Ferrara, dove abita, e vi dicevo che lavoriamo insieme e lui si occupa in modo specifico di ecumenismo e oggi avevamo previsto di trattare un po', dopo aver guardato alle chiese orientali e ai dialoghi con quelle chiese, delle chiese occidentali, in vista poi dell'incontro prossimo nel quale tratteremo dei dialoghi con le chiese occidentali. Grazie Padre Carlo, ti ascoltiamo volentieri.
Buonasera a tutti, grazie a voi di essere venuti qui numerosi per questo incontro, un incontro che mi fa piacere perché è già ormai da tanti anni che lavoro nel campo dell'ecumenismo, quando posso parlarne mi trovo a mio agio. Solo che tra tutti gli argomenti che mi sono stati proposti, cioè che mi potevano essere proposti, questo penso che sia proprio il più difficile. Non tanto perché ci vogliono chissà quali doti mentali, ma perché è complesso, complesso. Cioè quando ci mettiamo di fronte alle chiese nate dalle riforme, e siamo di fronte ad una foresta. E quindi cioè, non si sente? Si sente in fondo? Se si sente in fondo, forse anche davanti.
Se no si può alzare un po' il volume, il master.
Quanto tempo? Ah sì, va bene. Ecco. Allora, riprendiamo il discorso. Dicevo che è un po' un tema un po' complesso, perché le chiese nate dalla Riforma sono tante. E non so neanche quante di numero. Sta di fatto che se devo guardare alle chiese presenti nel Consiglio Ecumenico delle Chiese, che raccoglie un po' il grande complesso delle chiese cristiane, tolto le chiese ortodosse, e che avete già, le conoscete già, e la Chiesa Cattolica, ce ne sono circa sulle 340 chiese. E questo però non significa che ci sono 340 chiese diverse, perché tutte le chiese non cattoliche sono organizzate a livello nazionale e quindi magari sono anche leggermente diverse le une dalle altre. Però questa sera facciamo un lavoro di questo genere. Vediamo anzitutto la nascita, dove sorgono queste chiese che io non chiamo occidentali perché è un termine geografico che dice poco. E preferisco chiamarle chiese nate dalla Riforma, la Riforma protestante del XVI secolo. E poi vedremo di raccogliere a grandi gruppi, che sono poi le grandi tradizioni protestanti, e poi dopo alla fine vedremo se dare qualche ulteriore notizia. Ecco, ho accennato al tema della riforma della Chiesa. È un tema anche questo molto complesso, perché? Perché si sviluppa a partire dall'inizio del XVI secolo, circa 1500, quando nella Chiesa latina, e allora potremmo dire occidentale, vengono a maturarsi alcune condizioni per questo passaggio, per questa crisi, grandissima crisi. Erano alcuni secoli che nella Chiesa si richiedeva una riforma, come si diceva, in capite et in membris, cioè nella testa, nel capo, nella gerarchia e nel popolo. Riforma che mai veniva. Ci tentarono ordini religiosi, francescani ad esempio, domenicani, carmelitani, così ordini mendicanti cosiddetti, ci tentarono in tanti altri modi, non si riuscì a introdurre nella Chiesa un cambiamento, e delle ragioni per cambiare ce n'erano tante. Ad esempio, era cambiata ormai la cultura, si stava innestando l'umanesimo, c'era il problema enorme della predicazione delle indulgenze, come venivano fatte allora, queste predicazioni che in pratica prevedevano la vendita delle indulgenze per acquistare soldi per costruire poi le grandi basiliche romane, San Pietro in particolare. C'era la corruzione della, un po' in generale, anche del clero, ma c'erano tantissimi altri elementi che non potevano essere accettati. Però non so il motivo preciso, perché quando ci sono troppe cause non si riesce mai a individuare, non si riusciva a fare quei passi necessari per portare una riforma all'interno della Chiesa Cattolica. A un certo punto maturano le condizioni per cui un uomo che ha avuto il coraggio di dire qualche cosa di nuovo è riuscito a ribaltare quasi tutto. Cioè, non è che sia stato semplicemente un uomo, però fondamentalmente potete già immaginare di chi parla, cioè di Martin Lutero, quando ha cominciato la sua predicazione, ha trovato il terreno giusto perché le sue nuove idee fossero accolte, lo seguissero con un entusiasmo enorme, si innescassero alcuni processi particolari, specialmente l'intervento della politica in questioni di vita ecclesiale, e così si sono creati i presupposti per la nascita delle cosiddette chiese della Riforma. Io ho sintetizzato forse un po' troppo, però era necessario. Qualche notizia anzitutto su Martin Lutero, perché non si può capire la riforma, la nascita della riforma e delle chiese della riforma, se non si fa riferimento a Martin Lutero. Martin Lutero è stato un po', da parte della Chiesa Cattolica, è stato un po' demonizzato per tanti secoli, gli hanno fatto dire di tutto e di più. E poi ultimamente, specialmente dopo i 500 anni dalla nascita, e specialmente anche per una lettera che Giovanni Paolo II scrisse in occasione, forse all'interno della Chiesa Cattolica si passò dal segno opposto, da una demonizzazione quasi a una santificazione. Tant'è vero che degli amici protestanti mi hanno detto: ma voi cattolici volete santificare Lutero? Dice: guardate che per noi non è santo Lutero, da parte di fate che i santi non esistono per noi. Non si tratta né di santificare né di demonizzare, si tratta di capire il perché un uomo è riuscito ad arrivare dove è arrivato. Allora, io vorrei dirvi solo pochissime cose, altrimenti non arrivo in fondo a stasera, su Martin Lutero. Martin Lutero era fondamentalmente un uomo che aveva una grandissima necessità di chiarire a se stesso che cosa? La possibilità di salvarsi. Un uomo che era, diciamo, qualcuno diceva ossessionato, ma io rifuggo da certe definizioni perché sono già una condanna. Era fortemente appassionato dalla ricerca della vita eterna. Alla Chiesa del tempo cosa ha chiesto? Ha chiesto solo questo: come posso io trovare un Dio, il Dio che sia misericordioso nei miei confronti? Tutto qui. Faceva l'esperienza della tentazione, l'esperienza del peccato, ci metteva tutto il suo animo per tentare di vivere bene e non aveva mai questa sicurezza di fondo. Per questo è entrato in monastero, gli eremitani agostiniani di Erfurt, e per la stessa ragione per cui era entrato in monastero, un giorno ne uscì. Perché? Quello che era il massimo che la Chiesa del suo tempo poteva dargli non gli serviva per portargli una sicurezza interiore della salvezza. Ma perché poi, adesso ve lo stringo al massimo, spero di non essere troppo generico, ma che cosa poi gli offriva la Chiesa del tempo, la spiritualità e la vita religiosa? Fondamentalmente questo: tu cerca di vivere bene la tua professione religiosa, la tua fede fino in fondo, così ti meriti la salvezza. Questo poteva essere giusto come punto di partenza, ma non come impostazione, perché non era giusto prima, ma neanche adesso questa. Però che cosa ha creato in Lutero questa impostazione della Chiesa del suo tempo? Ha creato che lui, nonostante il suo sforzo di vivere bene la sua vita cristiana, vedeva che comunque c'era sempre qualche cosa che gli impediva di andare fino in fondo. Da qui il dubbio, da qui arrivare anche alla disperazione. Ma perché poi arrivava a questo punto? Perché partiva dal punto sbagliato. Il cristianesimo non è la religione del diventare più buoni, del diventare perfetti. È tutta un'altra faccenda. Ma questa era la mentalità del tempo, la spiritualità del tempo che gli diceva questo. Avevano perso in quel periodo che cosa? Quello che è uno degli insegnamenti fondamentali, che Dio ci perdona per sua pura misericordia. Questo ad esempio lo troviamo negli scritti di San Francesco molto liberamente. Apparteneva sicuramente in qualche secolo precedente alla condizione, alla mentalità comune, ma però un po' si era perso, un po' tanto si era perso. Lutero a un certo punto cosa fa? Si ritira e vuole chiarire un po' a sé questo problema, e l'occasione gli fu data dal fatto che lui insegnava Sacra Scrittura, diremmo noi oggi, all'università. Voleva commentare la lettera ai Romani. Commentando la lettera ai Romani si era trovato così molto a disagio a dover commentare una espressione che non riusciva a capire, dato appunto la sua mentalità. Ne parla lui stesso una trentina d'anni dopo, scrivendo una specie di introduzione ai suoi scritti latini. Ve lo voglio leggere. Ero stato preso da uno straordinario desiderio di conoscere Paolo nella lettera ai Romani, ma fino a quel momento me lo aveva impedito non la freddezza di cuore, ma un'unica parola che si trova al capitolo primo: la giustizia di Dio si rivela in esso, cioè dire nell'Evangelo. Infatti odiavo questo vocabolo, la giustizia di Dio, perché secondo l'uso e la consuetudine di tutti i dottori mi era stato insegnato a intenderlo filosoficamente, nel senso di una giustizia, così la chiamano, formale, ossia attiva, per la quale Dio è giusto e punisce i peccatori e gli ingiusti. Benché io conducessi come monaco una vita irreprensibile, con una coscienza assai inquieta, mi sentivo di essere peccatore davanti a Dio e non riuscivo ad avere alcuna fiducia di essere riconciliato con mia soddisfazione. È interessante questa questo ricordo a 30 anni da un'esperienza religiosa. Quindi Lutero, come buona parte dei suoi contemporanei, era convinto di doversi guadagnare la giustificazione presso Dio, cioè la sua misericordia, il perdono dei peccati, da solo e con le buone opere. Da qui l'assillo di accumulare meriti e l'insicurezza della riuscita originata dall'esperienza del peccato. Poi continua. Dopo meditazioni durate giorni e notti, Dio ebbe misericordia di me e io cominciai a capire quale giustizia di Dio fosse quella per cui il giusto vive grazie al dono di Dio, cioè per mezzo della fede. Che la giustizia di Dio che si rivela nell'Evangelo è da intendersi in senso passivo, il che significa che nella sua misericordia Dio ci giustifica per mezzo della fede, come è scritto: il giusto vive di fede. A questo punto mi sembrò di essere rinato e aperte le porte, di essere entrato proprio nel paradiso. Da quel momento tutta la scrittura mi apparve sotto un'altra luce. Correvo attraverso la scrittura come l'avevo nella memoria e coglievo un'analogia anche in altri vocaboli, come l'opera di Dio, cioè quello che Dio opera in noi, la potenza di Dio con la quale ci rende potenti, la sapienza di Dio con la quale ci rende sapienti, la fortezza di Dio, la salvezza di Dio, la gloria di Dio. Vedete, una volta trovata la chiave di lettura della parola di Dio, tutto acquista un nuovo volto e cambia anche il suo modo di mettersi di fronte alla salvezza. Per cui, cosa salta fuori? Lutero scopre che la giustizia di Dio non è anzitutto una qualità di Dio, per cui Dio è giusto ed essendo giusto cosa fa? Punisce i peccatori e ricompensa le persone buone. Ecco, se fosse così, dice, il Vangelo non è più Vangelo, il Vangelo è una condanna, non è più una buona notizia. Quindi non è da intendersi secondo il significato giustizia, secondo il nostro comune significato di giustizia distributiva, per cui Dio darebbe a ciascuno il suo, secondo i propri meriti. Dice, si tratta invece della giustizia che noi riceviamo da Lui. È una giustizia passiva, cioè noi siamo resi giusti per sua pura misericordia, senza che da parte nostra non ci sia alcun merito. Perché la salvezza viene da Dio, non viene dall'uomo. Questa scoperta capovolge il suo pensiero e la sua spiritualità, gli dà la chiave per la speranza della salvezza e per comprendere il Vangelo quale esso è in verità, cioè dire una buona notizia. Infatti, se Dio nel suo giudizio applicasse la giustizia attiva, allora tutti saremmo condannati, perché tutti abbiamo peccato e il Vangelo non sarebbe una buona notizia di salvezza. È invece una buona notizia proprio perché annuncia al peccatore la salvezza. Detto in altre parole molto, molto semplici, Lutero rovescia il modo di pensare la propria salvezza. Il Signore non ci perdona perché siamo buoni e bravi, ma ci perdona per farci diventare credenti e in questo modo diventare buoni e bravi. Detto in termini proprio semplici, è così. A questo punto comincia il Lutero riformatore. Io sono letto tutto il suo commento alla lettera ai Romani, viene fuori proprio in una maniera martellante questo concetto. Una volta che ha scoperto il pensiero di Paolo, proprio rilegge tutto e dopo commenterà la lettera ai Galati e poi ricommenta i Salmi che già aveva commentato precedentemente e aveva già qualche idea di fondo che andava in quella direzione. Quindi si vede chiaramente un uomo cambiato interiormente. A partire da qui cominceranno le sue prese di posizione contro la predicazione delle indulgenze, e allora scrive al suo protettore, al suo vescovo, una lettera nella quale gli dice: guarda, cerca di opporti a questa predicazione assurda delle indulgenze, perché è contro la fede, contro Dio, contro tutto. E gli elenca nel fondo 95 tesi sulle indulgenze. Non è vero che furono affisse alla porta del castello di Wittenberg, sono tutte così, appartengono un po' alle leggende. Però invece di suscitare discussione e confronto, questa sua forza esplosiva gli ha procurato immediatamente delle reazioni difensive. Invece di accettare, magari di discutere le sue proposte, ha ricevuto semplicemente prima opposizione e poi condanna. Nel giro di pochi anni egli è stato scomunicato e poi dopo un po' è lasciato in pratica se stesso, ma ormai quello che lui aveva lanciato in mezzo alla società tedesca, alla cultura del suo tempo, specialmente attraverso alcuni scritti riformatori che si aggirano al 1519-1520, che riguardavano in pratica il sacerdozio comune, l'autorità del Papa, interessavano più o meno i sacramenti e cose di questo genere, pian piano le sue idee vanno al di là di quello che erano anche magari le sue intenzioni. Delle sue idee cosa fanno? Cosa succede? Se ne appropriano per motivi politici alcuni principi elettori della Germania, cioè dire il sistema del tempo, dell'impero germanico del tempo, c'era l'imperatore con tanti principi elettori, che ciascuno aveva il suo stato, no? Qualcuno per opporsi all'imperatore cosa ha fatto? È passato dalla parte di Lutero. Con l'andare del tempo in questi stati è stata introdotta la riforma anche operativa, pratica, che partiva dalle idee di Lutero, e pian piano sono nate le cosiddette chiese luterane. Non che siano state fondate da Lutero, ma si sono formate per questa azione di riforma proprio anche radicale all'interno della nazione germanica. Ci sono tante altre cose che è meglio lasciar perdere se non ci perdiamo. Lutero dunque è stato quello che è riuscito a creare un pensiero teologico e a dare un orientamento molto preciso un po' a tutta la riforma. Le sue idee si sono diffuse in una maniera velocissima perché da poco tempo era stata inventata la stampa. Adesso abbiamo telefono, internet e tutto il resto, allora c'erano i torchi, però è bastato quello per diffondere in maniera veloce i suoi scritti, stampati e diffusi, e nonostante qualcuno tentasse di bruciarli, di fare dei roghi, andavano sempre più forte. E ha raggiunto qualche personaggio veramente importante che già erano un po' in quella linea di una riforma della Chiesa. Ve ne cito soltanto due perché daranno inizio ad altri gruppi e formazione di Chiese. Anzitutto Ulrich Zwingli e poi dopo, un po' più tardi, Giovanni Calvino. Zwingli era un parroco di Zurigo ed è stato proprio il riformatore di Zurigo, grande umanista, molto severo, molto duro, discretamente violento. A un certo punto cosa succede? Convinto dagli scritti di Lutero, ripudia immediatamente il papato, la messa come sacrificio, il sacerdozio, l'intercessione dei santi, gli altari, le processioni, immagini ed altri riti. Cancella tutto, via tutto. Chiaramente alle prime difficoltà con il suo vescovo lui lascia, si fa assumere dal municipio di Zurigo, che viene stipendiato come cappellano proprio della città, e comincia la sua azione riformatrice in questa città. Ha subito immediatamente molti adepti, alcuni dei quali però erano molto più violenti di lui, alcuni non esiterà a condannarli a morte e farli affogare nel fiume lì, insomma, di Zurigo. Quindi erano tempi un po' duri per tutti. Si scontrò violentemente anche con Lutero, specialmente sulla questione della Santa Cena, quindi dell'Eucarestia, mentre Lutero sosteneva ad esempio la presenza reale, Zwingli dice la esclude totalmente, la sacramentalità dell'Eucaristia, e affermava che essa è soltanto un puro atto simbolico. A un certo punto segue come cappellano le truppe riformate in una delle tante guerre cantonali in Svizzera e muore in battaglia nel 1531, così e finisce lì la sua giovane vita. E comunque l'azione di riforma che aveva lanciato a Zurigo, quello continua, perché ormai aveva già creato delle buone basi per portarla avanti. Un altro grande riformatore è Giovanni Calvino. Giovanni Calvino, un po' più giovane rispetto a questi, cioè Lutero Zwingli, nasce nel 1509, quando già Lutero ormai stava finendo gli studi, e muore nel 64, quindi anche lui è abbastanza giovane, ed è il riformatore di Ginevra. Ecco, potremmo dire che Calvino è il vero riformatore della Chiesa, cioè dire, mentre Lutero è più centrato sul proprio problema personale della salvezza, Calvino invece si rivolge un po' fuori, non gli interessa l'aspetto personale. Ma cosa fa Calvino? Calvino era di formazione francese. E come mi diceva un mio professore una volta, se voi volete capire che cosa dice un tedesco, traducetelo in francese. Allora, Calvino ha preso il pensiero di Lutero, molto arruffato, buttato lì proprio a secondo la violenza del momento, e cosa l'ha fatto? Lo ha sistemato. Gli ha dato un ordine, una logica, l'ha tradotto in termini teologici e l'ha messo nella sua opera fondamentale, la Institutio Christiane Religionis. A partire da questa visione teologica ne ha tratto anche le conseguenze pratiche. Prima di tutto cosa ha fatto? Ha riformato il ministero. Dice, attenzione, noi non possiamo riformare veramente la Chiesa se non cominciamo dai ministri. E allora cosa dice? È bene togliere il sistema cattolico e sostituire il ministero con quattro ministri fondamentali, indipendenti tra di loro. Cioè dire, lascia il ministero del pastore per la predicazione, quello del dottore per l'istruzione, il diacono per il servizio e il presbitero per il governo. Da questa struttura nasce un modello di chiesa nuovo rispetto a quella del passato, e quindi anche la riforma della chiesa viene resa operativa, resa anche abbastanza stabile. Fondamentalmente questi personaggi hanno tutti in comune la stessa impostazione, cioè la giustificazione mediante la fede e non le opere, e il sacerdozio comune dei fedeli, è comune a tutti questi qui, i sacramenti che sono ridotti fondamentalmente a due, perché? Perché sono quelli che se ne parla nella scrittura, nei Vangeli, quindi battesimo e Santa Cena. Tutto il resto viene eliminato, viene eliminato il culto dei santi, anche la Madonna viene tolto tutto, e fondamentalmente viene fuori un tipo di chiesa estremamente semplice, semplificata rispetto alla chiesa tardo medievale, e si comincia un nuovo modo di essere cristiani. Allora, questi sono tre soggetti che danno origine, solo origine, perché poi ci saranno ulteriori sviluppi, a tre modi diversi di fare la riforma della Chiesa. Fondamentalmente cosa daranno origine? Daranno origine a quello che noi chiamiamo le confessioni. È un termine, questo, confessione, che lo sentirete tante volte: confessione luterana, confessione calvinista, eccetera. Sono praticamente gruppi di chiese che sono regolate da una cosiddetta confessione di fede. Le confessioni di fede ce ne sono tante nel mondo protestante, ce ne sono tante, e sono quelle che delineano un certo gruppo di chiese di influenza calvinista, un altro gruppo di chiese ad influenza luterana, un altro gruppo di chiese ad influenza, swingliana, e poi ce ne sono ulteriori, sempre a partire dall'inizio, perché, ripeto, in seguito aumenteranno molto di più. Allora, adesso passiamo brevemente ad indicare quali sono queste chiese che sorgono da questi centri. Mi accorgo che sto andando forse un po' troppo veloce e rimango, non entro dentro ai problemi, però d'altra parte mi rendo conto che non posso essere troppo dettagliato nelle cose. Allora, mi fermo un attimo solo sulla confessione luterana. Con questa espressione, confessione luterana, intendiamo riferirsi a quelle chiese che si sono formate per diretto intervento dei principi tedeschi. Quindi, attenzione, non diciamo che sono chiese fondate da Lutero. Lutero non voleva fondare nessuna chiesa, voleva solo riformare la chiesa, voleva soltanto strappare via quello che per lui era un'apostasia della chiesa cattolica del suo tempo. Allora, l'intervento dei principi tedeschi invece ha creato delle chiese legate alle varie regioni o ai vari principati tedeschi. Questi principi, sospinti da interessi politici di autonomia e di potenza nei confronti dell'imperatore, come vi ho appena accennato, si appropriarono del messaggio di riforma lanciato da Lutero e l'imposero nei territori da essi governati. Quindi non tutti, ma una certa parte sì. La Chiesa Cattolica, quando si accorse che si stava sgretolando un po' tutto il tessuto ecclesiastico in Germania, ha tentato di intervenire, ma ormai era troppo tardi ed è stata una cosa velocissima, pochi anni, 3-4 anni. E 3-4 anni al giorno d'oggi possono essere enormi, a quel tempo erano pochissimi, veramente sono stati veloci. E ci tentò il Papa Adriano VI, ma ebbe poco tempo e non riuscì a portare avanti niente. Comunque, l'intervento di forze politiche, economiche e sociali in una disputa che originariamente era soltanto di natura teologica, aveva innescato un processo irreversibile di formazione di nuove chiese, non più in comunione con la stessa Chiesa Cattolica. Alcuni trattati stipulati tra le potenze del tempo e che vanno dal 1550 al 1650, in quei 100 anni lì, consolidarono la situazione di divisione ripartendo i territori dell'Europa occidentale e centrale fra Chiesa di Roma e Chiese evangeliche. Secondo il principio che forse chi studia un po' la storia della Chiesa, la storia del tempo, avrà trovato più di una volta, il principio del cuius regio, eius et religio. Una cosa molto semplice, dice: se tu, caro principe, tu sei protestante, nel tuo territorio hai diritto di imporre la riforma protestante. Tu, principe, sei cattolico, nel tuo territorio hai il diritto di imporre la religione cattolica. Quindi in questa maniera in Germania si sono formati delle zone un po' a macchia di leopardo, come si dice, una zona cattolica, un'altra protestante, un'altra cattolica, un'altra protestante, secondo queste varie appartenenze. Ma ormai non si poteva più cambiare niente. A partire da allora nascono le cosiddette chiese luterane. Questo termine, chiese luterane, siamo abituati noi a dirle, ma se voi andate in Germania non sentite parlare normalmente di chiese luterane, ma di chiese evangeliche. Quindi il termine chiesa evangelica sta a dire proprio la chiesa che nasce dalla riforma luterana. Tutte queste chiese non si sono formate però soltanto nella Germania, hanno cominciato pian pianino ad interessare altri territori, specialmente i territori del nord Europa, cioè dire la Scandinavia, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia. In quelle zone lì ben presto, ma prestissimo, è arrivata la riforma luterana e sono passati immediatamente, con l'intervento chiaramente dei rispettivi re, alla riforma. Di modo che questi paesi scandinavi, ad esempio, si sono trovati da un giorno a una notte o viceversa, che prima erano cattolici e poi dopo il loro re era passato alla riforma, sono diventati luterani. E questo, guardate, che lo si sente ancora oggi, questo passaggio repentino che non va in profondità. Perché tante volte anche nei dialoghi o negli incontri che ad esempio ho avuto con cristiani scandinavi si sente che hanno una forte sensibilità cattolica, pur avendo la liturgia, pur avendo la spiritualità o avendo la teologia di impostazione luterana. Cosa invece che non si sente questa simpatia, questa assonanza cattolica in cristiani che provengono da regioni dove si è battagliato duramente anche con le armi, dove ci sono stati anche massacri, perché lì veramente è cambiato il tipo di persona. Se voi incontrate, cristiani che provengono dal centro Europa, zona tra la Svizzera e la Francia e la Germania, lì sono cristiani, luterani, parlo di loro adesso, un po' diversi. Questa è una sensazione che si ha proprio per queste precedenti. Allora, questa confessione luterana raccoglie tutte le chiese luterane e danno queste chiese luterane, alcuni vengono chiamati libri simbolici, cioè dire i libri di riferimento per la propria fede luterana, che sono la Confessione Augustana del 1530, il piccolo e grande catechismo di Lutero e una formula Concordie. Sono testi sui quali si fonda proprio tutto il pensiero, la teologia, la spiritualità e l'organizzazione di queste chiese. Quante sono? La Federazione Luterana Mondiale, quella che raccoglie tutte le chiese, ne raccoglie circa 106 chiese per 56 milioni di fedeli. 106 chiese, intendo 106 chiese nazionali, non 106 chiese luterane, una diversa dall'altra. La confessione riformata raccoglie le chiese di tradizione calvinista. Allora, i luterani, chiese luterane, abbiamo detto chiese evangeliche, tenete presente questo per intendersi. La confessione che fa riferimento a Calvino viene chiamata confessione riformata. E le chiese vengono chiamate o preferiscono definire se stesse come chiese riformate secondo la parola di Dio. Quindi quando voi sentite chiese riformate non è tutte le chiese della Riforma o tutte le chiese protestanti, ma quelle calviniste in modo particolare. Il calvinismo si è sparso immediatamente dal suo centro Ginevra, che essendo vicino a Germania e Francia in modo particolare, si è sparso immediatamente nella Francia, suscitando delle reazioni violentissime da parte dei regnanti francesi. Voi ricorderete, avrete sentito parlare forse della notte di San Bartolomeo, quando fecero fuori non so quanti ugonotti, che erano poi i riformati, insomma, di quelle zone. Allora, Francia, Svizzera, e poi passarono ben presto nel nord Europa e anche un po' in Germania, ma dovettero ben presto emigrare e quindi sono saltati, passando attraverso l'Olanda, dove? Negli Stati Uniti, oppure nella Scozia. Questa è l'area di diffusione del calvinismo e raccoglie attualmente dunque 170 chiese, anche per queste chiese riformate, 70 milioni di fedeli, e hanno come i testi di riferimento proprio la Institutio Christiane Religionis di Calvino, un testo che lui elaborò continuamente. Da un primo volumetto ne fece un'opera, non 6-8 volumi, in tanti anni di lavoro di ampliamento. Fondamentalmente quello che vi ho detto prima, hanno alcuni principi fondamentali. Tutte queste chiese, sia luterane, sia calviniste, cioè sia evangeliche, sia riformate, hanno fondamentalmente qualche cosa in comune: il principio della giustificazione secondo la fede, per fede e non per le opere. Questo è il punto di partenza tutte. La Bibbia come norma della Chiesa, quindi niente autorità al di sopra della Bibbia, niente magistero, niente papa, una organizzazione ecclesiastica molto semplice, di struttura viene chiamata sinodale, cioè dire tutti i vari responsabili delle chiese insieme fanno l'autorità della Chiesa, quindi non c'è un papa, non c'è un capo, non c'è niente, e lasciano appunto una certa autonomia e libertà alle singole chiese, che è poi molto ampia. Queste sono le due grandi formazioni. A queste vorrei aggiungere brevissimamente che cosa? Alcune altri gruppi di chiese che sono nate in un secondo momento, in una o reazione alla riforma oppure una derivazione comunque della riforma. Vorrei richiamarvi semplicemente, ma proprio come titolo, la Chiesa Valdese, perché è l'unica chiesa che è autonoma, autoctona, diremmo, nata in Italia. Il protestantesimo in Italia non ha potuto mettere radici per ovvi motivi, insomma la presenza della Chiesa cattolica massiccia ha sempre impedito infiltrazioni e li ha sempre un po' castigati, insomma. Questa Chiesa Valdese è nata nelle cosiddette Valli Valdese, che sono la Valle Pellice, Valle Germanasca, su nel Piemonte, in una zona dunque dove potevano passare facilmente il confine, andare dal di là. Però la storia è molto più lunga della nascita così durante la riforma. Perché? Perché nasce anzitutto come movimento pauperista poco prima di San Francesco, ad opera di Pietro Valdo o Valdés, che era un mercante anche lui di Lione, il quale, presiedendo San Francesco, ha voluto vendere tutto e darsi alla predicazione del Vangelo. Solo che, come mi diceva un mio amico valdese, diceva: voi francescani siete più fortunati di noi valdesi, perché se noi avessimo trovato un vescovo come il vescovo di Assisi, che ci avesse trattati un po' bene, noi adesso saremmo un ordine religioso, e invece siamo una chiesa diversa, e voi siete un ordine della Chiesa cattolica. Perché? Perché il vescovo di Lione non ha accettato questa forma, forse non erano ancora i tempi, non lo so, un carattere diverso, chi lo sa mai, non ha accettato che potesse predicare liberamente, e soltanto che il buon Valdo non voleva soltanto predicare lui liberamente, voleva che predicasse il Vangelo anche le donne, aveva introdotto tutta una serie di cose che per la Chiesa del tempo non era assolutamente ammissibile, fu condannato. Lui continuò la predicazione di nascosto, sfuggendo alle maglie dell'Inquisizione, che cominciava pian pianino ad allungare i propri artigli su questi movimenti ereticali, e rimase nell'ombra fino al 1530. Nel 1530, con la nascita dei primi gruppi di riforma in Svizzera, con la quale avevano parecchi contatti questi cristiani valdesi che nascostamente, perché esternamente erano cattolici al 100%, nascostamente invece avevano tutta un'altra impostazione, entrarono in contatto con questi riformatori e decisero in un sinodo di Chanfrein del 1532 di passare alla riforma svizzera. Da questo passaggio, da questo sinodo, nasce la Chiesa Valdese, con vicende molto tragiche, perché furono duramente perseguitati lungo i secoli, fino ad avere un po' più di libertà con Carlo Alberto nel 1848. Poi da allora sono uscito un po' dalle valli piemontesi, Val Pellice, Val Chisone, Val Germanasca, e si sono diffusi un po' in tutta Italia e anche in Sud America. Piccola chiesa, l'Israele delle Alpi, come amano definirsi, però la citiamo appunto perché è di origine italiana. A questi gruppi c'è da aggiungere anzitutto la comunione anglicana. La comunione anglicana, non voglio perdere molto tempo su questo, è la chiesa che si è formata in Inghilterra ad opera di Enrico VIII, il quale, volendo divorziare dalla sua non più amata moglie Caterina, dice: ah bene, tu papa non vuoi che io divorzi, allora mi divorzio da solo. E allora, siccome in Inghilterra chi comanda sono io e i miei sudditi non devono obbedire a due re, basto io, quindi decido io sia per le cose civili che per quelle religiose. Con il suo atto di supremazia nel 1534 ha staccato la Chiesa d'Inghilterra da Roma ed ha costituito quello che poi, evolvendosi e con l'intervento di personaggi di primo piano a livello politico, è poi diventata la Comunione Anglicana. Una comunione di chiese interessante perché ha diverse anime, ha un'anima cattolica, quello presente in modo particolare nella gerarchia alta, tutti parlavano del principe Carlo come un simpatizzante cattolico, beh, fa parte di questa tradizione. C'è un'anima popolare molto più legata al calvinismo e al luteranesimo, e c'è un'anima ancora più ampia di un cristianesimo piuttosto liberale, e convivono tutti insieme, per cui la comunione anglicana, anche lì, se posso ripetermi, c'è di tutto e di più, va bene tutto. L'importante è andare d'accordo, l'importante è non pestare i piedi agli altri. Dal mio punto di vista, non lo so, non sono ancora riuscito a capire in tanti anni come sia possibile questo, forse sono mentalità diverse, non lo so. Ma e poi la riforma ha un ulteriore sviluppo a partire dal XVII secolo, 1700 circa, che è già XVIII, poco prima comunque, e nascono alcuni grossi gruppi di chiese che sicuramente voi conoscete, e sono le chiese battiste, le chiese metodiste e poi più avanti gli avventisti e i pentecostali. Allora, le chiese battiste idealmente si ispirano ad un movimento che nasce contemporaneo a Zwingli e a Lutero, il cosiddetto movimento degli anabattisti. Erano degli spirituali, erano molto integralisti, fondamentalisti, molto. Avevano creato addirittura un regno a Münster di una violenza estrema. Tutti quelli che non lo pensavano come loro erano eliminati. Questo cosa ha comportato? Ha comportato che Lutero e i cattolici si alleassero insieme per formare un esercito e andare a distruggere quella povera gente lì. Nella guerra dei contadini e poi in altre situazioni piuttosto disastrose hanno sterminato questi gruppi di anabattisti. Però se hanno eliminato i gruppi non hanno eliminato l'idea. E quali erano queste idee? Erano idee che poi sono venute fuori di nuovo verso il 1700, cioè dire, anzitutto volevano ribattezzare le persone, perché il battesimo deve essere una scelta di fede, non può essere dato ai bambini, può essere chiesto soltanto da persone adulte. Questo è già un passo interessantissimo. Poi avevano esigenze di una semplicità nella gerarchia della Chiesa, nella struttura della Chiesa massima, cioè dire ogni comunità è autonoma, è indipendente, non c'è gerarchia, non ci sono papi, non ci sono vescovi, non ci sono sacerdoti, vale soltanto il principio del sacerdozio comune dei fedeli, punto e basta. A partire dal 1609, un parroco anglicano, un certo John Smith, e più tardi ad opera anche di altri due soggetti, cominciarono a costituirsi tante piccole comunità di battisti, che hanno poi una diffusione immensa, immediatamente. Cioè, loro cosa predicavano? Vedete, il rifiuto del battesimo dei bambini, motivato dalla ragione che il cristianesimo è una scelta personale, va bene. Poi, il secondo punto è il congregazionalismo, una parola che non riesco mai a ricordare bene, eccolo qua. Cioè dire, ogni comunità deve essere autonoma e non deve dipendere da altre. Poi, un grande interesse ad esempio per i problemi sociali ha portato questi battisti a fare che cosa? A diffondersi in modo particolare nelle zone del sud degli Stati Uniti dove c'era ancora la schiavitù. Quindi per assistere chi? Gli schiavi neri. Quindi si sono diffusi proprio in mezzo a questa popolazione. Poi cosa hanno fatto? Hanno seguito le carovane dei pionieri che andavano alla conquista del West. Cioè questi predicatori che tante volte vediamo anche nei film così, ma erano veramente dei personaggi veri, concreti, persone cioè senza nessuna struttura, senza nessun problema di dover appartenere ad un ordine, ad una congregazione, niente, partono, vanno armati soltanto di che cosa? Del Vangelo, per stare vicino a questa gente. Voi capite molto bene che diffondendosi in questa maniera sono entrati nel tessuto di una nazione che si stava formando e hanno potuto mettere le radici in una maniera che è stupefacente, ancora al giorno d'oggi. E il movimento battista penso che sia stato un benemerito sotto questo aspetto, sotto l'aspetto sociale, e attualmente è molto diffuso, ci sono 70 milioni di aderenti, compresi non soltanto i battezzati adulti ma anche coloro che si stanno preparando poi per il battesimo. Dunque, poche parole ancora sulla Chiesa metodista. La Chiesa metodista è nata sempre anche questa in un ambiente anglicano, ad opera del pastore John Wesley, coadiuvato dal suo fratello Charles. Cosa facevano costoro? Erano assieme ad alcuni professori dell'Università di Oxford, si erano messi in testa di studiare metodicamente la Sacra Scrittura, praticare la beneficenza, frequentare settimanalmente la Santa Cena, perché non si faceva nel modo comune di vivere il cristianesimo anglicano. Questo essere sistematici, proprio ben impegnati, ha tirato loro addosso questo appellativo di metodisti. Naturalmente cosa è successo? Si sono diffusi immediatamente specialmente negli Stati Uniti e all'interno delle grandi masse operaie che già nel 1800 cominciavano ad emergere in questi grossi paesi industrializzati, Stati Uniti, Inghilterra in modo del tutto particolare. Con una spiritualità molto semplice, molto radicata nella carità, nella condivisione dei problemi della gente, si sono diffusi immediatamente, proprio velocissimi. È interessante, voglio soltanto citarvi quello che è il principio che aveva dato loro il loro fondatore John Wesley: fa tutto il bene che puoi, con tutti i mezzi che puoi, in tutte le direzioni che puoi, in tutti i luoghi che puoi, ad ogni persona che puoi e più a lungo che puoi. Cioè, buttati, fai del bene e basta, non star lì a pensare di organizzazione, di chiesa, di diritto canonico e di tutto il resto. La carità è questo. In mezzo a delle masse, come potevano essere i proletari, gli operai di quel tempo, ha avuto sicuramente una influenza enorme. Comunque io ho trovato alcuni metodisti, amici, anche questi compagni ormai di incontri, che avevano una spiritualità che batteva la nostra, veramente. Un senso della preghiera, un senso della carità, un senso dell'attenzione all'altro, che io sono sempre rimasto molto colpito da questa fatta. I metodisti veramente li sentiamo molto vicini noi cattolici, sotto questa, abbiamo una discreta affinità, senza per questo dispensare gli altri, sia ben chiaro. Anche qui ci troviamo di fronte a 50 milioni di membri, quindi sono abbastanza diffusi. Ultime due notizie veloci su avventisti e pentecostali, ormai è finito il mio tempo, un po' di pazienza che arriviamo in fondo. Allora, il movimento avventista, conoscerete sicuramente gli avventisti del settimo giorno, sono presenti anche qui a Bologna, ne conosco diversi, e gli avventisti sorgono nel 1800 ad opera anzitutto di un certo William Miller, di confessione battista, il quale aveva profetizzato, in base ai suoi calcoli particolari sul libro di Daniele, che Cristo sarebbe ritornato nel 1843. Siamo già nel 2008. Se ne sono accorti anche loro che era un calcolo sbagliato. Chiaramente questo buon Miller ha detto: oh, mi sono sbagliato. Però qualcuno, non può mica dire, c'è stata invece una donna, Ellen G. White, la quale ha detto: no, è meglio non stare lì a fissare troppe date, però l'idea è buona, si è detto, e ha cominciato ad organizzare il movimento avventista. Spese tutta la propria vita per diffondere l'avventismo. Cosa fece? Rimise in valore il sabato, e per questo furono chiamati anche sabbatisti, e poi ha creato queste formazioni, questi gruppi che poi sono diventate chiese o comunità avventiste, e basate su che cosa? Grosso modo, devo proprio dire così perché anche io non ho capito molto bene la teologia, perché non hanno molta teologia, però grosso modo seguono la dottrina della riforma, va bene, praticano la decima, l'osservanza di particolari precetti quali il rifiuto del fumo, degli alcolici, sono fortemente impegnati in attività sociali, medicina, scuola, editoria, e si sente forte in essi l'animo battista che è molto portato a questo genere di attività. Non ho notizie, ho cercato un po' in tutti i miei testi, non sono riuscito a trovare notizie ulteriori per quello che riguarda il numero, quanti sono, anche perché essendo tutte piccole comunità, mica si contano, mica c'hanno il registro del battesimo come abbiamo noi cattolici, insomma, quindi quanti sono, ci sono, non ci sono, li possono contare, non gli interessa che si contino, e quindi è difficile quantificare, ecco, il numero di queste comunità e poi dei singoli membri. La stessa cosa vale anche per i pentecostali, però i pentecostali sono molto più numerosi, nascono circa un secolo fa in California ad opera di un pastore nero, William Seymour, il quale durante una riunione, un momento di preghiera di una comunità negra, determinò con la propria predicazione una tale ondata di entusiasmo che si disse: è capitata una nuova Pentecoste. Ecco, erano molto entusiasti. Da allora questo movimento dei pentecostali si è diffuso rapidissimamente in tutto il mondo. È uno dei primi movimenti che abbia tematizzato lo Spirito Santo, cioè la Pentecoste, come esperienza, lo solo lì, le guarigioni e via. I pentecostali sono caratterizzati da una forte spiritualità, dalla preghiera comune, dall'invocazione, talora non priva di esaltazione, dello Spirito Santo. Praticano le guarigioni mediante l'imposizione delle mani e uno dei loro tratti caratteristici è il cosiddetto biblicismo fondamentalismo. Permettetemi di dire una mezza parola. Posso usare un po' della vostra pazienza ancora? Qualche minuto? Breve. No, su queste cose, vedete, sono 500 anni di storia, ridurli in un'ora, capite che è una buona fatica. Però diverse cose, poi noi le abbiamo anche nella nostra cultura, nella nostra tradizione, salta sempre fuori. Quando noi diciamo fondamentalismo, noi adesso conosciamo tutti il fondamentalismo islamico, lasciate stare per favore questa sera quello islamico. Abbiamo il fondamentalismo anche cristiano, però ha un significato che è bene che io vi citi. Allora, il fondamentalismo è un metodo di lettura della Sacra Scrittura. Non è prima di tutto una esercitazione mentale, eh? È un metodo di lettura, di interpretazione della Scrittura, della Bibbia, che vuole cogliere il senso biblico a prescindere da tutti i metodi di lettura che si sono sviluppati negli ultimi cento e poco più anni, da storico, critico, eccetera. Quindi fondamentalmente io potrei dire questo: è il testo, come voi lo leggete quando andate alla domenica a leggere a Lambone, ecco, quello che vi dice, quello che suonano quelle parole, così deve essere inteso. Per noi cattolici fermarsi a questo è terribile, perché faremo dire alla parola di Dio cose che la parola di Dio non dice. Perché fondamentali? Perché per iniziativa di due laici battisti nel 1909 cominciarono ad uscire delle pubblicazioni, 12 opuscoli, chiamati I Fondamenti, da cui poi deriva fondamentalismo, no? I Fondamenti, con i quali volevano affermare questi due laici battisti la giusta dottrina in opposizione al protestantesimo liberale della fine dell'Ottocento, in particolare contro la teoria evoluzionista sull'origine del mondo e dell'uomo, contro Darwin. Ora, per riaffermare alcune verità di fede, vengono fuori questi opuscoli nei quali si fa una lettura letterale, letteralista potremmo dire, della Sacra Scrittura. Capite che poi se accanto a questa lettura ci si mettono anche degli spiriti molto rigidi, si fa presto ad arrivare ad uno spirito che noi oggi chiamiamo appunto fondamentalista. Quindi non ha chissà quali origini. Noi cattolici diciamo una cosa: la Sacra Scrittura non è semplicemente adesso non vorrei andarmi a buttare in un ramo che ci porta lontano ed essere superficiale, però la parola di Dio che ha all'origine l'elemento umano, l'autore umano, potremmo dire la comunità umana, e lo spirito, non può essere interpretata se non attraverso il lavoro umano, di interpretazione umana, e la fede che ti sostiene e lo spirito che ti sostiene. Volere sbilanciarsi troppo su uno di questi due elementi rischia veramente di portarsi anche fuori strada. Ed è per questo che per noi, specialmente per chi ha contatto con la parola di Dio per la predicazione via, deve continuamente tornarci sopra, pregarci sopra, confrontarsi, vivere, diciamo, questa parola nella comunità cristiana, viverla dunque in un contesto che non è semplicemente la tua comprensione, ma è il senso di fede del popolo di Dio, perché solo passando attraverso questi passaggi tu puoi pian pianino anche districarti, no? E arrivare a cogliere quello che il Signore poi indica alla Chiesa, indica ai cristiani. Quello di volere ridurre tutto ad una interpretazione o letterale, ad un lavoro mentale, porta sicuramente a delle deviazioni che non sono accettabili. Ecco, qui ci troviamo proprio di fronte, e può essere molto più semplice la lettura così letterale, ma a me dice questo, a me dice l'altro, come tante volte succede nei nostri gruppi, poi dopo anche noi tante volte rischiamo di fare i fondamentalisti. Comunque adesso su questo non è l'argomento mio, quindi non voglio insistere di più. E così concludo. Tutto questo insieme di grossi gruppi ecclesiali, gruppi di chiese che nascono dalla Riforma, dà l'idea di essere di fronte, vi dicevo all'inizio, ad una foresta. Però tutte queste chiese hanno almeno tre punti in comune, su quelli non si discute, non dico tre dogmi, sono prima di tutto il messaggio evangelico della giustificazione per grazia mediante la sola fede, sola fides, questo ve l'ho già detto, il riconoscimento di Cristo come unico mediatore e salvatore, solo Cristo o sola grazia, e il riferimento alla scrittura come unico criterio e norma della fede, solo scrittura. Questi sono tre elementi fondamentali, li trovate in tutte le comunità, in tutte le chiese protestanti. E ora mi sono accorto che ho lasciato indietro qualche cosa, ma non dei fogli, ma il significato di una parola. Io ho sempre usato ogni tanto il termine protestante. Il termine protestante per noi cattolici ha un significato un po', come dire, uno che un protestatario, no? Sappiate bene che per i protestanti il termine protestante è un termine di onore, perché fa riferimento alla protesta che i principi riformatori fecero nei confronti degli altri e dell'imperatore, che volevano congelare la riforma. Hanno detto: noi protestiamo questo intervento autoritario perché abbiamo il diritto di seguire la coscienza e di seguire la fede del Signore. Quindi da questa protesta vivace, forte, presa di posizione, è nata questo termine, che significa più che altro testimonianza di fede. Quindi se noi qualche volta, noi cattolici, l'abbiamo usato con un po' un senso, un po' di disprezzo, ricordatevi che loro, i nostri fratelli protestanti, non hanno questo significato negativo che noi abbiamo. E noi dobbiamo rendergli onore, perché veramente, anche nella diversità della fede professata, la fede testimoniata li ha portati sicuramente a questa testimonianza di fede in tutto il mondo. Bene, io ho finito. Grazie.
Ti ringraziamo moltissimo dello sforzo anche evidente di sintesi a cui ti abbiamo sottoposto. Ora c'è qualche momento, se vogliamo fare delle domande. Angelo ci chiede di usare il microfono, così anche le domande vengono registrate e possono essere seguite insieme alla relazione di Padre Carlo attraverso appunto i sistemi a cui anche lui ha fatto riferimento, che un po' ci tormentano, ma anche ci offrono spazi di maggiore condivisione.
Volevo semplicemente chiedere, i testimoni di Geova dove si collocano?
Beh, questo più che a me dovrebbe essere fatta questa domanda a quello che mi... no, non al prossimo ma all'ultimo, perché parlando di ecumenismo sicuramente dirà anche questo, che è un termine che indica quello che le chiese cristiane fanno per ricostituire l'unità visibile della Chiesa. Allora, quello che i cristiani fanno. Ma i testimoni di Geova sono cristiani? Sì o no? Allora, i cristiani sono coloro che credono in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, no? Quindi nella Trinità, e che credono in Gesù Cristo, Figlio di Dio, nato, incarnato, morto e risorto per noi, unico mediatore nostro di salvezza. Quindi la nostra fede ha una duplice dimensione, trinitaria e cristologica. Tutti coloro che non accettano questa fede trinitaria e cristologica e non sono dunque battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, anche se professano una fede biblica, quindi hanno la Bibbia e la leggono in una maniera fondamentalista, l'abbiamo appena detto, non per questo sono cristiani, con loro non si fa nessuna unità. Quindi i testimoni di Geova, anche se dal Presidente della Repubblica qui in Italia, chi era allora? Saragat, credo, si sono fatti rilasciare un titolo di congregazione cristiana, ricordo, perché ormai sono un po' lontani nel tempo, non per questo sono cristiani, non sono chiesa, non c'è ecumenismo con loro, al massimo c'è dialogo per tentare di conoscersi, ma sappiamo molto bene che non è che si tengano molto entrare in dialogo con la chiesa cristiana, quindi non c'entrano.
No, queste ultime cose mi hanno fatto venire in mente una domanda che mi era già sorta parlando degli ortodossi. Non ci ho capito quasi niente a livello dei sacramenti, come siamo messi. Cioè se
gli ortodossi
non ci ho capito quasi niente degli ortodossi, cioè quanti sacramenti hanno gli ortodossi in comune con noi, e tantomeno mi è sembrato appunto. Forse non ne ha parlato, appunto, quanti sacramenti appunto sono in comune, il battesimo senz'altro oppure no, non lo so.
Allora, riguardo a questo, c'è da dire, quando si tenta di non mettere a confronto, ma avvicinare tradizioni di chiese diverse, sarebbe buona cosa partire sempre possibilmente dagli elementi che abbiamo in comune, per vedere in base a quello che abbiamo in comune quello che ci diversifica e fino a che punto, no? Questo è un metodo, fa parte del metodo ecumenico. Quindi qualche volta partire subito a dire in che cosa si differenzia, così diventa, io cerco di essere un po' più, però per non perdermi troppo. Allora, con gli ortodossi abbiamo in comune tutti i sette sacramenti, buono, finito il discorso. Interpretazioni leggermente diverse su qualche piccolo punto del matrimonio, ad esempio, oppure, però sono delle varianti che sono. Perché abbiamo in comune? Perché abbiamo in comune i primi 1000 anni di storia E quello che ci ha diversificati più che altro è stata la cultura diversa, mondo greco, mondo latino, due culture diverse, storie diverse, patristica diversa, che non significa opposta, significa mondi diversi, basta. Però quello che è il contenuto della fede, tranne qualche variante che va a interessare l'ecclesiologia, non ci sono. Con tutta la tradizione riformata, invece, pur avendo in comune buona parte della cultura, perché sono nati in Occidente, Chiesa Latina, e pur avendo 1500 anni di storia comune, quello che ci divide invece va molto più in profondità riguardo ai contenuti di fede e quindi anche dei sacramenti. Vi ho detto, Lutero, e con Lutero Calvino e Zwingli e tutti gli altri accettano due soli sacramenti, perché sono gli unici due di cui si dice qualche cosa nel Vangelo. Lutero era più possibilista anche con la confessione, però a un certo punto anche l'ha lasciata andare, gli altri la rifiutano totalmente. Quindi battesimo e Santa Cena. Solo che quando si parla di Santa Cena c'è la grande differenza, ad esempio, tra Lutero, Calvino e Zwingli. Lutero accetta la presenza reale, Calvino accetta solo una presenza simbolica, Zwingli non accetta niente. Poi c'è il grossissimo problema del ministero. Perché l'Eucarestia possa essere accolta come sacramento, celebrata come sacramento, si esige che ci sia l'ordinazione in colui che celebra l'Eucarestia. Allora, Chiesa Cattolica, nella Chiesa Cattolica celebra l'Eucarestia il ministro ordinato, o sacerdote o vescovo. Nelle Chiese riformate non esiste il sacerdozio. Quindi, per noi cattolici l'Eucaristia celebrata in una chiesa protestante non è Eucaristia pienamente valida, perché non c'è il ministro ordinato. Se poi in quella celebrazione non si accetta ad esempio la realtà sacrificale, oppure non si accetta la presenza reale di Cristo, come nelle sante cene, non so, zwingliane o di altri gruppi più estremi, lì si va a finire che ci troviamo di fronte soltanto ad una specie di rito che ricorda l'ultima cena, però niente di più. Voi capite allora che siamo in una differenza di fede sacramentale molto grande. Per questo motivo, ad esempio, nei documenti del Concilio non si parla di chiese della Riforma. Noi usiamo normalmente questo termine perché siamo abituati dal modo comune di parlare, ma quando la Chiesa Cattolica parla di chiese non cattoliche intende solo le chiese ortodosse, perché hanno i sacramenti, perché hanno il ministero, hanno la successione apostolica e il ministero ordinato, mentre per quello che riguarda le chiese nate dalla Riforma non si parla di chiese ma di comunità ecclesiali, perché mancano elementi di fede strutturali per parlare di chiesa. Capite bene che noi ci troviamo di fronte a dei problemi che sono enormi. Con il dialogo si cerca di incontrarsi, di vedere quel che possiamo avere in comune ora, ma in previsione di un cammino che sarà lungo, io penso, ancora secoli e secoli.
Dunque io ringrazio molto, perché stasera mi sono molto rallegrata di risentire la mia infanzia, perché io sono di nascita, mio padre ebreo, mia madre valdese, il mio nonno che mi ha battezzato, pastore valdese, poi piombata in ambiente cattolico con tutte le difficoltà che ho trovato, mi pareva già allora, ripeto, avrò avuto 15-16 anni quando sono cresciuto in mezzo ai cattolici, notando da parte mia chiedo perdono se ho un giudizio avventato, ma mi pare di notare una grande superficialità nell'insieme e poi anche quella specie di gratuita condanna che mi davano senz'altro dicendo tanto tu vai all'inferno perché tanto tu non sei credente, sei cattolico, eccetera. Ho avuto le mie difficoltà, però un po' perché sono di carattere ottimista io, un po' perché ho trovato anche dei sacerdoti in gamba con cui ho potuto parlare, eccetera. Da ultimo qui Don Giovanni, il quale mi ha fatto sentire a casa mia comunque, per cui io mi sento molto tranquilla, anche dal grande vantaggio della grande vecchiaia, perché siccome ho 93 anni, questo addolcisce tutto, capisce? Questo che fa vedere che le differenze sono tutte cose, in realtà c'è questo grande senso della paternità di Dio che ti mette tranquilla, eccetera, e che il nostro Signore fratello è l'ideale proprio. Per cui sono contento di stasera di arrivare.
Benissimo, allora ottima conclusione non concordata dalla nostra Gabì, e perciò ci diamo senz'altro appuntamento per la prossima volta per sviluppare il discorso che Padre Carlo ci ha ottimamente presentato stasera. E incontreremo il responsabile del segretariato delle attività ecumeniche, che è un organismo a livello nazionale. Noi incontreremo il responsabile locale. Ecco, volevo anche avvertire che se per caso qualcuno vuole può utilmente leggere e acquistare un volume che Padre Carlo ha scritto su questi argomenti, che ha un grandissimo pregio, e cioè che è breve, però è molto denso e con tante notizie come quelle che ha saputo darci in un'oretta stasera, quindi lo trovate nelle librerie che abitualmente frequentiamo, oppure lo potete chiedere in prestito perché qui nella biblioteca dei fratelli della Dozza c'è. Ecco, poi Guido Mocellin, che venne la volta scorsa, mi ha lasciato la sua relazione. Allora, io penso che gli chiederemo anche il formato elettronico e lo metteremo nel sito, però se qualcuno intanto vuole delle fotocopie lo può dire e le facciamo, ecco, non c'è alcun problema.
Questo le siamo anche di venire.
Ecco, benissimo. E poi qui ci sono anche quelle di Padre Carlo, al quale magari chiediamo già subito se ci manda anche in un file, così lo possiamo mettere anche quello nel nostro sito. Grazie infinite e buona continuazione.
Grazie a voi, buonasera.